va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno agli amici di Radio Ma 5. Siamo nel tempo di Pasqua, in attesa del compimento della Pasqua, che sarà il dono dello Spirito Santo, la Pentecoste, perché abbiamo a vivere un po' come lo stile di Gesù. Riceviamo il suo spirito per essere capaci di vivere in ogni situazione di vita, anche nella situazione difficile della malattia, diciamo così, delle varie croci che incontriamo ogni giorno, viverle come passaggio a una vita più vera, più piena. L'ultima parola della nostra esistenza terrena non è la morte, è l'ultima parola dell'esistenza terrena, ma il dono della vita che il Signore ci ha dato è per l'eternità, e quindi è un passaggio, la morte è una soglia che si apre a una vita vera, completa. L'abbraccio che il Signore ci farà al momento che arriveremo da Lui ci darà questa esistenza di beatitudine, di comunione con Lui. In questo tempo di Pasqua il nostro impegno è quello di cercare di vivere lo stile di Gesù. E allora ecco, da oggi una serie di virtù, potremmo dire, di atteggiamenti, di stile di vita nelle varie situazioni della nostra esistenza, perché possa essere la nostra vita già, anche se parzialmente, già e non ancora, una vita nuova. Oggi vorrei fermarmi con voi a parlare della mitezza, proprio in un mondo in cui non dico che è solo cattivo, egoista, ma i ritmi di vita ci impediscono proprio di vivere alcune virtù, come può essere la tenerezza, la mitezza, la pazienza. Ecco, oggi fermiamoci, è, potremmo dire, uno stile di vita nuova che il Signore Gesù, morendo in croce e risuscitando, ci sta donando. Dicevo, il già e non ancora dovremmo tenere sempre presente nella storia della salvezza. E noi siamo già salvati, ma non ancora in pienezza. Noi siamo già figli di Dio, ma lo saremo in pienezza quando il Signore ci abbraccerà. La mitezza come apertura all'altro, potremmo dire. Non si concilia la mitezza con le grandi passioni, con l'aggressività, con l'angoscia, con l'impazienza, con la fretta, con l'orgoglio, potremmo dire anche con l'ira, con la superbia, con l'indolenza, con la sicurezza di sé. È una virtù che sconfina nella bontà e nella misericordia, nella gentilezza, nella tenerezza, nella malinconia e nella nostalgia, nel rispetto, potremmo dire anche nella tolleranza, nell'accoglienza, nell'amicizia, nella speranza. Potremmo continuare queste virtù positive che sono espressioni così di mitezza. Il mite non è aggressivo, è un aggettivo, il mite, che definisce una persona che sa essere calma, pacata, paziente quando parla. Certo, discute, parla, difende la sua verità, persino quando corregge e rimprovera. La mitezza definisce il profondo di una persona. È una qualità interiore che si manifesta in tutti i rapporti. Il mite trova la forza nella verità in cui crede. Non ha bisogno di cercare abbellimenti esterni per convincere. Non esibisce segni di potenza che il mondo spesso apprezza. Mite è anche Dio, soprattutto Dio. La sua rivelazione convince con la forza del suo amore, con segni che colpiscono per la loro bellezza, la loro umiltà, la loro discrezione. La mitezza di Dio affascina e convince. Dio ama, e proprio perché ama ci lascia liberi. Chi è mito rivela e si propone, ma non priva mai della libertà dell'ascolto. Ecco, la mitezza è una virtù, potremmo dire grande e intelligente, di chi cerca la forza capace di convincere a proposito della bellezza, di ciò che dice, di ciò che difende. Le ragioni per capire sono interne a ciò che si afferma, non esterne. La mitezza, che è esperienza di calma, esperienza di amore alla verità, di rispetto, è rivolta a tutti, un atteggiamento che dobbiamo avere con tutti, all'amico, all'avversario, al vicino, allo straniero. Ed è sempre piena la mitezza di speranza, oltre che di rispetto. Sa che a vincere sono sempre la verità e l'amore. Non sente quindi il bisogno, il mite, di ricorrere alla violenza. Nemmeno, ecco, questo è importante oggi, nemmeno per difendere Dio. Sembra quasi che a tutti i costi dobbiamo difendere Dio, anche con atteggiamenti violenti, forti. La violenza, la potenza, non è mai nelle mani di Dio. La mitezza è la virtù di chi non avanza pretese di dominio nei confronti degli altri. Proviamo a leggere la Bibbia, soprattutto una parte molto importante, il discorso della montagna. E il discorso delle beatitudini. Ecco, che vorrei dire ora qualcosa della terza beatitudine, quella che nel Vangelo di Matteo riguarda la mitezza. Dice il testo, ci dice Gesù: beati i miti perché erediteranno la terra. Possiamo dire che io credo che per la mitezza si debba intendere sempre più la capacità di distinguere la sfera della materia, dove opera la forza, dalla sfera dello spirito, dove opera la persuasione, la verità. Mitezza è la capacità di cogliere che nelle relazioni personali, le nostre relazioni, che costituiscono il livello propriamente umano dell'esistenza, non ha luogo la costrizione o la prepotenza, ma è più efficace la passione persuasiva, il calore dell'amore. Diceva il Cardinal Martini, l'uomo mite, secondo le beatitudini, è colui che, malgrado l'ardore dei suoi sentimenti, rimane duttile e sciolto, non possessivo interiormente e interiormente libero, sempre sommamente rispettoso del mistero della libertà. La persona mite è un imitatore in questo senso di Dio, che opera tutto nel sommo rispetto dell'uomo e muove l'uomo all'obbedienza, e all'amore, senza mai usargli violenza. La mitezza si oppone così ad ogni forma di prepotenza materiale e morale. È la vittoria della pace sulla guerra, del dialogo sulla sopraffazione. Non possono nemmeno essere estranee le cose che egli dice in ordine di dimensione evangelica della mitezza. Comprendiamo allora perché Gesù promette ai miti il possesso della terra, eredità della terra, che è sicuramente la terra dei santi in cielo, ma che non è priva di riflesso già qui oggi sulla terra, chiamata a lasciarsi modellare dalla forza del regno già presente in noi. La rinuncia della vendetta, infatti, la rinuncia della sopraffazione, della prepotenza, fa trovare al cristiano, dice sempre il Cardinal Martini, in ogni occasione la via per aprire spazi alla misericordia della verità, alla costruzione di un nuovo volto nella società. E dice ancora, naturalmente la mentalità evangelica della mitezza matura soltanto lentamente nel singolo cristiano, e ancora più lentamente nell'esperienza dei popoli. Bisogna essere passati, dice Martini, per molte prove, delusioni, amarezze, sconfitte, per capire che la violenza di ogni tipo, compresa quella morale e ideologica, è alla fine perdente. Certo, queste bellissime considerazioni ermeneutiche il Cardinal Martini, ma lui non si limita ad esse, giungendo ad indicare modi semplici e concreti di realizzare la mitezza, di essere miti nella vita di ogni giorno. Ecco, ci indica questi atteggiamenti nella quotidianità. Non voler avere sempre l'ultima parola nelle discussioni. Talora non ci rassegniamo che sia l'altro a concludere il discorso e vogliamo per noi la battuta finale. Sarebbe bello imparare la beatitudine di chi a un certo punto sa tacere nell'umiltà, lasciando che sia l'altro magari a prevalere, perché non è poi così importante spuntarla. Ecco, non possiamo leggere senza nostalgia dei pensieri così semplici e così gentili, che ci fanno ripensare ai grandi significati religiosi e umani che la sua parola ha rappresentato nella coscienza umana e cristiana di ciascuno di noi. Sono pensieri che si ritrovano del resto in altre riflessioni del Cardinal Martini. Esempio, non rispondere al male col male. E per male dice Martini, non intendo soltanto le violenze fisiche, ma pure quelle piccole malignità della conversazione a cui noi siamo spesso tentati di rispondere con altrettante piccole cattiverie. Esempio, tutte le insinuazioni a cui vorremmo rispondere con altrettante insinuazioni. Tutte le piccole allusioni offensive che infiorano purtroppo il nostro parlare, quello altrui, a cui siamo tentati di replicare con altre allusioni offensive. Tutto ciò va contro la mitezza cristiana, contro lo spirito di pace, contro l'umiltà vera. Offusca il cuore e aggrava la mente, dice Martini, impedisce la preghiera, riempie la fantasia di emozioni confuse e pesanti. Possiamo fare anche un'ultima citazione, sempre di Martini. Infine, per vivere la mitezza occorre una grande attenzione a coloro che sono i più deboli, che sono dei miti per natura, perché incapaci di difendersi. Dice Martini sempre, penso agli anziani non autosufficienti, a come talora vengono aiutati con sbrigatività, con durezza a volte. Penso agli stranieri, dice Martini, soli, abbandonati, dei quali spesso si approfitta anche sul lavoro. Grazie al Cardinal Martini di queste così attualizzazioni della mitezza nella nostra quotidianità, nel nostro atteggiamento di vivere ogni giorno. Possiamo dire che l'esperienza umana della mitezza si intreccia con altre esperienze, e fra queste la bontà, una qualità, una virtù della quale si parla così poco e quasi vergognandosi. E vorrei ora citare di che cosa ha scritto un altro grande, Romano Guardini, in uno dei suoi bellissimi lavori sulla fenomenologia delle virtù. Dice Guardini, il termine induce alla disistima del suo contenuto, a scambiare la bontà per bonarietà, la quale senza dubbio non significa nulla di particolare pregevole. La bonarietà è una passività che lascia fare, oppure inerzia a cui si può far credere tutto. Invece, dice sempre Guardini, la bontà è qualcosa di forte e di profondo, ma proprio per questo qualcosa non facile da definire. La bontà non ha nulla a che fare con la bonarietà, dunque, e Guardini ne definisce l'area semantica. La bontà invece è in grado di prescindere da sé, di consentire agli altri la gioia di quanto in lei difetta, o addirittura di gioirne lei stessa. Ma anche bontà significa che uno è ben disposto verso la vita. Tutte le volte che si incontra in qualcosa che vive, la sua reazione prima non è quella di criticare e di diffidare, ma è quella di apprezzare, di favorire, di aiutare affinché cresca. Quanto ha bisogno la vita di un simile atteggiamento interiore, questa vita umana così fragile e vulnerabile. Chiediamoci che cosa occorre ancora alla bontà. Dice Guardini, Alla vera bontà occorre pazienza. A essa arriva di continuo il dolore e vuole essere capito. Di continuo essa avverte i difetti altrui, che sono insopportabili, proprio perché li si sa a memoria. Di continuo la bontà deve rendersi pronta e disposta a volgersi dov'è il bisogno. Ma un'ultima cosa, Guardini ci vuol dire, ci vuol dire sulla bontà, e cioè che essa è silenziosa. La vera bontà non parla molto, non spinge per farsi strada, non fa chiasso con organizzazioni e statistiche, non fotografa e non analizza. Quanto più è profonda, tanto più si fa silenziosa. È il pane quotidiano di cui si nutre la vita. Là dove tutto questo scompare, ci potrà essere scienza politica, benessere, ma in ultima analisi tutto resta freddo. Alcuni di questi aspetti che Romano Guardini, come abbiamo letto, attribuisce alla bontà, mi sembrano rientrare nella più ampia parabola semantica della mitezza. Benché in essa siano più complesse le articolazioni esistenziali e dialogiche, più sofisticate le aggregazioni emozionali e intenzionali, e più ampie le implicazioni comunitarie e in fondo politiche. La mitezza, come possiamo concludere, come esperienza di vita. Ecco, vorrei ripetere come essa sia una componente essenziale della nostra esistenza e come essa non possa essere compresa fino in fondo se non nel contesto della sua fragilità. La mitezza fa parte della vita sana e della vita malata, della vita normale e della vita patologica. E questo ne riconferma le sue, potremmo dire, fondazioni radicalmente umane e metafisiche che sono al di là di ogni categoria clinica. La mitezza è non di meno esperienza umana inattuale e faticosa da vivere nel mondo di oggi. Un mondo che dà importanza a qualità umane, ad essa radicalmente antitetiche. La fragilità ne costituisce un'emblematica connotazione tematica, dilatando il valore e il significato di testimonianza radicale che la mitezza ha anche in situazioni storiche così negate all'ascolto indicibile e dell'inesprimibile. La mitezza, nella sua fragilità, si nasconde nella vita interiore di ciascuno di noi. Ne è una delle risorse essenziali nel creare delle relazioni umane, delle relazioni però dotate di senso. Sta a noi difenderla e mantenerla viva oppure inaridirla e spegnerla. Non la si capisce fino in fondo, certo, se non la si confronta con le sue fondazioni teologiche, filosofiche, ma anche psicologiche e poetiche. Ci sono esperienze nelle quali la mitezza rifulge nelle sue penombre fragili e dolorose, struggenti e nostalgiche. La mitezza, insomma, fa parte della vita, è difficile realizzarla, e non di meno è necessario guardare ad essa come una stella del mattino, che accompagni con la sua luce fragile il nostro cammino, al di là dell'essere o del non essere. Psichiatri, genitori, insegnanti, che hanno compiti fra i più difficili e complessi della vita. Possono aiutarci queste riflessioni di Martini che abbiamo letto, di Guardini, aiutarci a comprendere meglio gli orizzonti di senso e i confini tematici della mitezza, e possono educarci a riconoscerla, a dilatarla nella nostra vita interiore. Sogni di una mezza estate? Sì, e non di meno senza di loro non è facile vivere, e soprattutto non è possibile essere di aiuto agli altri. Vorrei riassumere un po' dicendo che la mitezza è un'esperienza umana così importante e così dimenticata nella vita personale e nella situazione sociale che stiamo vivendo. Forse il motivo è dettato dalla fretta, dalla paura. Le nostre aggressioni sono originate proprio da questa situazione che stiamo vivendo. L'impazienza, l'angoscia, la fretta, l'orgoglio, la superbia, l'indolenza, l'indifferenza, la distrazione e direi anche la sicurezza di sé. Ecco, non favoriscono certamente questo atteggiamento evangelico di mitezza. Potremmo concludere dicendo che la mitezza sconfina nella gentilezza e nella tenerezza. Papa Francesco in questi ultimi tempi continua a sottolineare non abbiate paura della tenerezza, non abbiate paura della bontà, non abbiate paura della misericordia, non abbiate paura della nostalgia, non abbiate paura della malinconia, ma anche dell'accoglienza, dell'amicizia. Ecco, partendo sempre, potremmo dire che piace a Papa Francesco, la mitezza e la gentilezza. Mitezza e gentilezza si intrecciano l'una all'altra, ma forse è forse più facile riconoscere la immagine della gentilezza che non quella della mitezza. La prima è continuamente presente nelle parole, nei gesti, nelle persone gentili. Non si può non vederla. La seconda si nasconde nelle parole, nei gesti delle persone miti, che sono schive e timide. Sia la mitezza che la gentilezza sono situazioni umane che rendono degna la vita di essere vissuta, che testimoniano dei valori dell'interiorità, che testimoniano delle immaginazioni della fragilità e della solidarietà, dell'attesa, della speranza, che fanno parte di ogni esperienza umana. La mitezza e la gentilezza sono due diversi aspetti di una comunità di destino che riguarda ciascuno di noi. È la stella del mattino, fa parte della vita sana e della vita malata, della vita normale e della vita patologica, ed è una risorsa essenziale nel creare relazioni umane dotate di senso. Non è sempre facile testimoniare la mitezza, non è, è necessario guardare ad essa come una stella del mattino che si accompagna con la sua luce fragile alla nostra vita. Non è facile essere miti, rivivere e accrescere la mitezza che è in noi e con la sua grazia converte l'ombra della vita in luce. Sono considerazioni così un po' sparse che ho cercato di, prendendola anche da alcuni scritti del Cardinal Martini e di Romano Guardini, ma che possono essere un'espressione di uno che sta ricevendo la vita nuova che Gesù risorto ci ha donato, o meglio potrebbe essere l'impegno a vivere questa vita nuova, a fare Pasqua, a passare da una vita così tesa, di, noi diciamo dinamica, diciamo di fretta, diciamo a volte violenta, a una vita più semplice, una vita in cui le varie situazioni umane rendono la vita degna di essere vissuta, come bene per se stessi e per gli altri. Io credo che ne abbiamo tanto bisogno tutti quanti. Buona domenica a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.